Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Marco Urbici e dalla redazione di Radio Vegit. Ecco i principali argomenti che vi proporremo nel corso di questo notiziario. Continua la raccolta firme per il referendum sulla caccia. In questa edizione gli aggiornamenti del promotore del movimento Ora Rispetto per tutti gli animali. La minaccia ecologica ambientale dell'industria della carne brasiliana, Animal Equality, fa il punto della situazione. Mercato degli alimenti vegetali in costante aumento, un recente rapporto lo conferma. L'Unione Europea verso una stretta sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. La protesta dei veterinari non ha alcun senso. Viaggio nelle province italiane. Oggi facciamo tappa in Veneto, a Vicenza. Apriamo dunque anche questa edizione del notiziario VEG della settimana con le raccolte firme per i 3 referendum sulla caccia. Anche Ora Rispetto per tutti gli animali lancia la raccolta delle firme online. La parola a Giancarlo De Salvo.
Volevo informare che attiva la piattaforma Itagile, che è la stessa piattaforma utilizzata da Marco Cappato per il referendum sull'eutanasia legale, per la firma digitale dei nostri 2 referendum contro la caccia. Si potrà firmare sia con lo SPID o altri strumenti di firma remota. La scelta di tale piattaforma è stata fatta per la serietà e garanzia della piattaforma stessa, visto l'afflusso di persone che hanno firmato per l'eutanasia, dove in pochi giorni sono state raccolte 300.000 firme online. La piattaforma consente di raggiungere anche gli italiani residenti all'estero. La pagina Facebook dove è pubblicato il link per l'accesso alla piattaforma è su Rispetto per tutti gli animali. Non vi obbligo di pagamento, ma è doveroso informarvi che la vostra firma a noi ha un costo pari ad 1 euro a referendum, in quanto la piattaforma è privata. Adesso abbiamo realmente la possibilità di portare almeno un referendum contro la caccia al voto. Aiutateci a raggiungere tale obiettivo diffondendo il link della piattaforma oppure donando anche solo 1 euro. La tua firma salverà una vita.
E a proposito di raccolta firme online, ci è arrivato da poco un aggiornamento importante da parte dell'avvocato Davide Zanforlini del comitato Sì, aboliamo la caccia. Ascoltiamolo.
Finalmente la piattaforma è di nuovo online, è possibile di nuovo firmare con la forma digitale l'adesione alla nostra richiesta referendaria per ottenere l'ammissione del referendum per l'abrogazione completa e totale della caccia. Il nostro sito per le votazioni online era stato hackerato, abbiamo ricevuto un attacco di DDoS che ha bloccato per quasi 48 ore la possibilità di poter firmare con il metodo online. È stata fatta la denuncia ed è stata incaricata la Polizia Postale di Roma. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se riusciremo ad individuare velocemente chi è l'autore di questa gravissima iniziativa delittuosa e prendere i relativi provvedimenti con una richiesta cautelare. Sicuramente è un altro dei tentativi di bloccare la nostra iniziativa, che è stata ostacolata sin dall'inizio anche nel mondo animalista dalle più grandi associazioni che hanno sempre criticato aspramente la nostra iniziativa. Noi crediamo di fare una battaglia giusta, la facciamo con il cuore e siamo tutti volontari, nessuno lo fa per lucro o per interessi diversi che non siano quelli della tutela degli animali. Aiutateci a completare questa nostra grande battaglia e a vincerla soprattutto.
L'industria della carne sta causando la distruzione sfrenata dell'ecosistema del Brasile e dell'intero pianeta ed è colpevole dell'incredibile sofferenza di miliardi di animali allevati per la loro carne. L'organizzazione internazionale Animal Equality ha lanciato una petizione al Congresso nazionale del Brasile e ai leader di tutto il mondo perché questi soprusi non siano più tollerati e vengano intraprese azioni volte a chiedere al settore dell'allevamento brasiliano, e non solo, di rispondere dei propri crimini. Il servizio è di Chiara Caprio, responsabile della comunicazione di Animal Equality.
Il team investigativo di Animal Equality si è recato nello stato del Mato Grosso per indagare sugli incendi nelle foreste del Pantanal e nella savana del Cerrado, due delle zone più ricche dal punto di vista ambientale, di flora e fauna e estremamente importanti anche per la conservazione del nostro ambiente, raccogliendo interviste e testimonianze di coloro che sono in prima linea nella battaglia contro la deforestazione. Il nostro reportage esclusivo, con immagini inedite e interviste, rivela che gli allevatori appiccano illegalmente incendi per ricavare terreni da destinare all'allevamento di bovini da carne e per piantagioni di soia, la maggior parte della quale viene poi esportata per essere utilizzata come mangime per gli animali negli allevamenti di tutto il mondo. Secondo una ricerca di MAP Biomass, il 99% della deforestazione in Brasile lo scorso anno ha mostrato segni di attività illegale. In Brasile gli allevamenti intensivi e i macelli industriali sono responsabili di oltre l'80% della deforestazione e la stima è che la stragrande maggioranza di questi incendi sia stato appiccato da allevatori per disboscare le foreste. Il Brasile è anche il più grande esportatore mondiale di carne bovina, esporta in maniera molto massiccia e intensiva anche nell'Unione Europea, il 17% finisce in Europa e proviene da deforestazione illegale, e l'Italia, con oltre 1 milione di tonnellate, è il primo importatore europeo di carne bovina dal Brasile, contribuendo quindi direttamente alla deforestazione associata al consumo di carne. Inoltre, secondo uno studio molto recente internazionale sull'agribusiness in Brasile, il 20% della soia e il 17% della carne bovina consumata in Europa potrebbe provenire da deforestazione illegale. Per quanto riguarda il nostro paese, è molto importante aggiungere anche che ad oggi il 70% della carne per la produzione di bresaola, IGP, quindi comunque certificata, utilizza materia prima proveniente dal Sud America. Una delle principali aziende italiane di produzione di bresaola, Rigamonti, è direttamente collegata alla multinazionale della carne JBS, accusata di produrre su terreni disboscati illegalmente. Per tutti questi motivi noi chiediamo che l'Unione Europea non ratifichi l'accordo commerciale Mercosur col Sud America, in particolare col Brasile, fino a quando non ci sarà una legislazione che regoli l'importazione di questi prodotti con standard specifici per il benessere degli animali e la sostenibilità ambientale. Nel frattempo ci auguriamo che le persone assumano più consapevolezza, smettano di consumare questi prodotti che contribuiscono anche alla deforestazione, oltre alla crudeltà sugli animali.
Una nuova analisi di mercato presentata in questi giorni dimostra ancora una volta della popolarità sempre crescente dei sostituti della carne a base vegetale, che si possono misurare in un'opportunità di mercato di 14 miliardi di dollari. Il servizio è di Roberta Pupa.
Il sito Tastewise ha fotografato la situazione attuale del mercato delle proposte vegetali alternative alla carne. Emerge con grande vigore che il mercato 100% cruelty free nei soli Stati Uniti è già di 7 miliardi di dollari. Tastewise ha scoperto un altro dato clamoroso. I sostituti vegan della carne compaiono nei menu statunitensi il 1320% in più rispetto a prima dell'emergere del Covid-19. Inoltre il 9,2% dei ristoranti negli Stati Uniti sta preparando cibo a base vegetale, soprattutto in stati come California, New York, Florida, Maryland, Ohio e Oregon. Quest'ultimo ha la più alta percentuale di ristoranti che offrono prodotti alternativi alla carne. La maggior parte delle persone cerca alimenti a base vegetale per motivi di salute, afferma il rapporto, ma le motivazioni alla sostenibilità stanno rapidamente aumentando, con incrementi fino al 58% anno dopo anno. I consumi crescono anche a causa delle preoccupazioni legate alla crisi climatica, crescendo dell'83% su base annua. Al contrario, e questa è una buona notizia, i problemi di salute sono diminuiti del 12% anno su anno. Rispondendo al devastante incremento dei cambiamenti climatici, molte aziende stanno lavorando per ridurre la significativa impronta climatica dell'industria della carne, innovando i modi per allontanarsi da essa, ha scritto nel rapporto l'amministratore delegato di Tastewise, Alan Chen.
L'Unione Europea si sta muovendo verso una stretta sugli antibiotici negli allevamenti, ma i veterinari si oppongono, a rischio anche le vite di cani e gatti. Le proteste non hanno assolutamente senso, anzi è vergognoso che gli animali di compagnia vengano strumentalizzati in questo modo. L'eurodeputata Eleonora Evi dei Verdi Europei ci spiega nel dettaglio il contenuto della mozione di risoluzione presentata dal deputato dei Verdi tedeschi Martin Hausling. Il contributo integrale è sul nostro sito nella rubrica Animal EU, che la stessa Eleonora Evi tiene per la nostra emittente.
Circolano in questo momento delle enormi fake news che è necessario assolutamente smentire. Queste fake news sono molto probabilmente messe in circolazione da parte del settore dell'agrobusiness, delle lobby farmaceutiche e da parte anche dell'Associazione dei Veterinari Europei, e purtroppo hanno fatto prendere un grande abbaglio anche ad alcune associazioni animaliste. Stiamo parlando della proposta a livello europeo di limitare l'uso di alcuni antibiotici alla cura di infezioni dell'uomo. Bisogna fare il quadro della situazione. L'obiettivo principale è affrontare un tema, ovvero quello della resistenza agli antibiotici. Dovete sapere che purtroppo sempre di più, a causa dell'abuso di antibiotici, sia per curare gli esseri umani che per intervenire di routine e in maniera generalizzata e indiscriminata sugli allevamenti intensivi per trattare tutti gli animali, anche quelli sani, si sta verificando che gli antibiotici, quando poi servono veramente, non funzionano più. Questo fenomeno si chiama resistenza agli antibiotici. Già oggi miete 10.000 vittime soltanto in Italia. E quindi noi qui italiani dovremmo interrogarci molto sulle nostre politiche, sia di prescrizione dell'antibiotico da parte del medico per l'essere umano, perché appunto c'è un vero e proprio abuso, ma soprattutto l'abuso che viene fatto negli allevamenti industriali, soprattutto quegli allevamenti di animali da ingrasso. Le stime ci dicono che nel 2050 si rischierà di arrivare ad avere circa 10 milioni di morti a livello globale. Quindi un fenomeno assolutamente preoccupante che deve essere affrontato. A livello europeo abbiamo adottato un regolamento sulla salute degli animali che va un po' a regolamentare l'uso degli antibiotici, ma per applicarlo serviva un atto delegato, un atto tecnico che la Commissione europea ha proposto nei mesi scorsi. La Commissione doveva dirci con quali criteri andare a scegliere quegli antibiotici che devono essere riservati per uso umano. Beh, in realtà questi criteri sono del tutto inadeguati, perché di fatto consentono lo status quo, che è ciò che viene fortemente sostenuto da chi oggi ancora utilizza su larga scala gli antibiotici per trattare gli animali nell'allevamento intensivo. Noi in Commissione Ambiente al Parlamento Europeo, con un'obiezione a prima firma del nostro gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, da parte di un eurodeputato tedesco, Martin Hausling, abbiamo detto no, questo atto delegato non va bene, e abbiamo chiesto non soltanto di andare a riservare 5 classi di antibiotici su 35 da designare come antibiotici di riserva, peraltro che sono le 5 classi secondo l'OMS di importanza critica per l'uomo e quindi di massima priorità, ma allo stesso tempo noi abbiamo chiesto che si passi a un uso individuale degli antibiotici. Oggi questa cosa non è prevista da nessuna parte ed è questa la chiave di volta. Non si può più pensare di trattare gli animali di routine in maniera indiscriminata per andare a trattare anche gli animali sani, contribuendo così all'aumento del fenomeno dell'antibiotico resistenza. Questa cosa, capite bene, smonta completamente la fake news messa in giro che allarmava sul fatto che non avremmo più potuto utilizzare gli antibiotici per curare gli animali d'affezione. Questo è assolutamente falso. L'obiettivo è esattamente l'opposto.
Il cambiamento climatico non sta lasciando tregua al nostro pianeta. Uragani, cupole di calore e siccità continuano ad essere sempre più impattanti. Anche gli animali, come gli umani, stanno cercando di affrontare il cambiamento climatico in vari modi. Alcuni si spostano in zone più fredde, altri cambiano le loro abitudini e altri si evolvono. In un nuovo studio pubblicato su The Conversation, Sarah Riding e Matthew Simmons, rispettivamente dottoranda e professore associato della Deakin University, hanno esaminato proprio questi cambiamenti nel corpo degli animali. Le creature a sangue caldo, scrive il sito techeveryeye.it, utilizzano i loro becchi, le orecchie, le code e altre appendici per combattere il caldo. Ad esempio, gli elefanti africani dirigono il loro sangue caldo nelle loro grandi orecchie, che poi agitano per disperdere il calore. Gli uccelli invece deviano il sangue nel becco quando è troppo caldo. Già nel 1870 lo zoologo americano Joel Allen notò che nei climi più freddi gli animali a sangue caldo avevano appendici più piccole, mentre nei climi caldi era l'opposto. Questa osservazione divenne nota come regola di Allen e vale per mammiferi e uccelli. Come cambiano quindi gli animali con il cambiamento climatico? Gli esperti hanno cercato di capire proprio questo. La dimensione del becco di alcuni pappagalli australiani è aumentata tra il 4 e il 10% dal 1871. Nel Cinereus toporagno la lunghezza della coda e delle zampe è aumentata in modo significativo dal 1950 e nel pipistrello a foglia tonda di Lamotte la dimensione delle ali è aumentata dell'1,64% sempre dal 1950. Naturalmente servono più studi per affermare qualcosa del genere e ovviamente non tutti questi cambiamenti potrebbero essere una risposta diretta al cambiamento climatico. La dimensione media del becco dei fringuelli di Darwin è cambiata nel tempo in risposta alla dimensione dei semi, che a loro volta sono influenzati dalle precipitazioni. Si tratta di una ricerca che mostra gli effetti diretti del cambiamento climatico sugli animali, molto importante per cercare di proteggere questa specie e per capire cosa potremo aspettarci in futuro. Continua la scoperta delle proposte VEG nelle province italiane. Oggi con Laura Armiletti andiamo alla scoperta di Vicenza.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà VEG delle nostre province.
Un super abbraccio Radio Vegit da Laura. Oggi vi voglio parlare di Vicenza. Vicenza è iscritta alla lista italiana dei siti del patrimonio mondiale UNESCO fin dal 1994. Vicenza è conosciuta in tutto il mondo anche come città del Palladio, proprio perché l'architetto ha ridisegnato l'aspetto del centro cittadino e dell'intera provincia grazie alle sue costruzioni. La più famosa e la più imitata in tutto il mondo è Villa Capra, conosciuta anche come la Rotonda. Ma non da meno sono il Teatro Olimpico, la Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana e moltissimi altri immobili. La nostra città è molto attiva nel campo dell'associazionismo ed in particolare è molto sensibile nel campo dell'ambiente, animalista ed antispecista. Legambiente organizza sin dal 2002, nel mese di giugno, una manifestazione per sensibilizzare le persone alle tematiche di una vita più sostenibile. La LAV è molto attiva ed organizza nell'arco dell'anno molte iniziative, spesso organizzando pranzi per raccogliere fondi e sono molto presenti nel territorio con presidi provvisori in occasione di sagre e manifestazioni. Anche l'OPA e l'ENPA sono molto attivi nel territorio, operano cercando di sensibilizzare sulla sterilizzazione, aiutando non solo i randagi ma anche situazioni difficili di animali all'interno delle famiglie. Ci sono tantissime altre realtà che operano nel territorio e che svolgono un lavoro inestimabile. Anche Vicenza si sta aprendo al mondo veg. Esisteva ancora nel lontano 1990 un circolo chiamato Lo Stregone, che serviva pietanze vegetariane e macrobiotiche. Era conosciuto in tutta Vicenza e provincia. Oggi, nel centro storico di Vicenza, ed esattamente nella stessa unità immobiliare, esiste sin dal 2009 un ristorante vegano, la Locanda del Gusto. In questi ultimi anni, anche nella provincia di Vicenza, sono sorti diversi ristoranti ed agriturismi veg. La comunità veg a Vicenza è in fermento. Esistono decine di gruppi dove puoi conoscerti, scambiare informazioni e chiedere consigli. Scuole di yoga, come Ganapati, da sempre vicino al mondo veg, corsi di cucina, associazioni filosofiche, sono presenti nel territorio. Insomma, che dire, che il mondo veg a Vicenza è in crescita. Allora, cari amici di Radio Vegit, io vi aspetto a Vicenza. A Vicenza quindi trovi cultura, architettura, natura e soprattutto la Locanda del Gusto, un ristorante vegano che vi può soddisfare. Quindi avete tutto, vi aspettiamo. Da Vicenza è tutto, Radio Vegit, sei grande.
Un saluto da Marco Urbisci e la parola passa a Grazia Cominato.
Tantissimi gli appuntamenti di questa settimana. Apriamo dunque segnalando che domani, sabato 11 settembre, si terrà l'evento nazionale Cubo della Verità Anonymous for the Voiceless a Ravenna, Piazza del Popolo, dalle 15 alle 18.30. Due iniziative ora dedicate a cani e gatti. Sempre domani, sabato 11 settembre, dalle ore 10, September's Dog, presentazione dei pelosi da adottare presso l'area Cani Acquario del Parco Sempione a Milano. Mentre si protrarrà anche domenica la festa Cani e Amici per Amici al Parco Porada di Seregno. Alle 20 una bella iniziativa per i bimbi, la strega col clima comando presso la fattoria Capri Cavoli di Mesero. Passiamo ora a domenica con l'invito che ci fa Stefania Caiaffa di Meta Milano.
Volevo invitarvi tutti domenica 12 settembre dalle 9.30 alle 11 a Una Zampa per la Vita, un evento bellissimo fatto con Revolution Walk, che è un'associazione sportiva che collabora con tantissimi enti per beneficenza. passando dagli animali alle persone malate di cancro, cercando sostegno per appunto le associazioni, per i bambini malati di leucemia. L'Evolution Walk non è solo uno sport, ma è anche soprattutto un gesto d'amore verso gli altri. E poi uno sport è il primo passo per il benessere fisico e mentale. Vi aspettiamo domenica 12, ripeto, partenza Parco Sempione, Arco della Pace dalle 9, partenza 9:30 e rientro alle 11. Il costo della partecipazione è di 15 euro che poi saranno devoluti appunto agli animali. È una cosa bellissima, divertente e poi si fa sport. Cosa c'è di meglio?
A Villa Maggi Corvini di Parabiago, Busto Arsizio, invece dalle ore 10, Benessere Street Market, mercatini olistici, etici, vegan. Da Busto Arsizio sarà poi facile, per chi lo volesse, andare da Porci Comodi a Magnago per l'ultimo picnic della stagione, dalle ore 13. Per chi invece è di Bologna, vi aspetta un pomeriggio interessante a casa Diversi e Voci con Link Italia a San Giovanni in Persiceto, dalle ore 16. Per darvi il tempo di organizzarvi, vi anticipiamo l'importante manifestazione per la riforma del codice civile che si terrà sabato 18 settembre. Per parlarne ho al telefono l'organizzatrice di questo evento, Carolina Sala, che è presidente della Task Force Animalista.
Attualmente il nostro codice civile è fermo al 1942, non riconosce gli animali al esseri viventi e senzienti quali sono, trattandoli tutti indistintamente come res, cioè come beni mobili, come cose. C'è stato un trattato europeo a Lisbona, in cui viene riconosciuta agli animali soggettività. Quindi noi chiediamo che l'Italia venga omologata all'Europa per quanto riguarda la riforma del codice civile. Chiederemo appunto nel libro terzo che gli animali vengano riconosciuti esseri senzienti e viventi. E per quanto riguarda il libro primo, che invece è quello sulla persona e la famiglia, che gli animali d'affezione, membri a tutti gli effetti di famiglia, che vengano riconosciuti come tale, gli venga riconosciuta anche una soggettività giuridica, ma non solo per gli animali d'affezione come cani e gatti, ma tutti gli animali da cortile ai quali siamo affezionati, che avremmo anche nel penale un inasprimento delle pene. E poi sarebbe interessante anche appunto ottenere spese mutuabili veterinarie per tutti, cioè ci sono moltissimi fronti su cui si potrà poi andare a battagliare, avendo qualche cosa finalmente iscritto. Quindi noi chiediamo che tutta Italia si unisca in questa richiesta di riforma. L'evento è nazionale perché abbiamo unito 9 regioni, che sono tante, molti cittadini, molti partiti, molti personaggi dello spettacolo hanno aderito.
I nostri ascoltatori dove possono andare per vedere quali sono le città che partecipano?
Potranno trovare tutte le notizie digitando una riforma del codice civile 18 settembre, Task Force Animalista, e poi lo troveranno sulla nostra pagina Facebook, Task Force Animalista, e sull'evento che si chiama Omologazione Europea, Riforma del Codice Civile, libro terzo, libro primo, che è un evento Facebook.
Trovate l'intervista integrale a Carolina Sala per maggiori informazioni e dettagli sul nostro sito www.radioveg.it.
Le notizie veg della settimana.